Sfumiamo Stanghezza per passare alla seconda diretta della giornata di Radio Blackout, qui dai 105 e 250 della modulazione di frequenza. Questa volta andiamo in Svizzera per andare in Kurdistan, perché c'è una bella iniziativa, piuttosto interessante, di una sorta di soccorso rosso, ne parliamo adesso con Andy, per raccogliere fondi ma mirati ad avere dei lacci emostatici che consentono di salvare parecchie vite dei guerriglieri degli YPG del battaglione internazionale che combatte contro il Daesh e anche contro Erdogan. Quindi di questo volevamo parlare appunto con Andy, se ci senti. Ci senti?
Sì, certo.
Beh, perfetto.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora, come vi è venuta innanzitutto l'idea di focalizzarvi su questo aiuto?
Noi abbiamo iniziato la nostra solidarietà pratica dal punto di vista, diciamo, da militanti, già durante la battaglia di Rojava, e quindi abbiamo fatto la raccolta per le armi per i combattenti, perché qui in Svizzera c'è lo Stato svizzero con la sua industria bellica, produce delle armi che poi alla fine attraverso Saudi Arabia e così finisce lì nelle mani dell'avversario, per cui noi volevamo impostarci in modo molto chiaro nella solidarietà con la lotta concreta che si sta svolgendo lì. Poi dopo abbiamo scoperto che in fondo ci sarebbe anche un'altra possibilità per appoggiare questa presa di posizione concreta in questo medicinale che si chiama Celox. Perché essendoci stati lì nel battaglione, sui fronti con gli EPG, eccetera, abbiamo visto che un grandissimo problema loro è che molti dei guerriglieri e guerrigliere muoiono perché dissanguano, cioè il sangue non possono frenarlo, e allora abbiamo scoperto che esiste un medicinale che si chiama Celox, che potremmo fare una campagna internazionale che è partita dal Belgio in Francia e adesso in Germania e in Svizzera per fare una raccolta e inviare al battaglione questo Celox che aiuta a frenare il sangue quando uno viene colpito da una pallottola o non so che cosa, per cui è un contributo diretto alla lotta e perché loro possano continuare questa lotta che noi pensiamo sia molto importante, non solo contro Daesh ma anche per la difesa della rivoluzione in Rojava, cui ha questi due lati, per una prospettiva e contro il reazionario.
Senti, tecnicamente ti volevo chiedere come funziona questa campagna. Voi appunto state, ho visto che c'è un IBAN aperto a cui chiedete di mandare le donazioni, e poi questi lacci emostatici vengono comprati qui in Occidente poi portati là, o ci si appoggia direttamente là e quindi si inviano i fondi lasciando poi a chi sta in loco di prendere il materiale?
Ecco, questo è un grandissimo problema, perché le vie del trasporto sono molto complicate, sono molto complesse, e dall'altro lato per loro è molto difficile fare di comprare loro per le stesse ragioni, per cui c'è un po' tutte e due, e infatti stiamo proprio adesso in questi mesi organizzando, dopo che abbiamo fatto una bella raccolta, di organizzare questo trasporto. Una piccola parte avevamo già portato lì direttamente, però era solo poco, e adesso stiamo proprio organizzando la grande quantità che abbiamo raccolto finora e che stiamo continuando a raccogliere, ma la difficoltà è proprio il trasporto. però siamo molto positivi perché abbiamo esperienza di, nei passaggi, però ci vuole un po' di tempo ancora.
Certo, quindi forse la soluzione più facile è organizzare una carovana che parta da qui e porti direttamente già questi bendaggi emostatici nei territori del Rojava.
Sì, cioè, bisogna vedere se si può fare in modo ufficiale o meno ufficiale. Quello dipende sempre perché la situazione sta continuamente cambiando. Ci sono stati dei momenti dove uno ha potuto passare facilmente o con delle difficoltà però che erano superabili, poi ci sono stati dei momenti molto tesi in questa primavera dove c'era proprio l'embargo totale che era ufficialmente quasi impossibile passare, per cui bisognava trovare altre vie, però le vie si trovano, quando uno vuole si trova, però dipende sempre un po' dalla situazione, cioè col KDP, col Barzani, cioè, ci sono le difficoltà diverse, hai capito?
Cioè, legate ai potenti, insomma, Barzani,
esatto.
per quel che riguarda i curdi iracheni.
Esatto, perché c'è stato come un braccio di ferro tra il KDP e il PYD questa primavera, per cui lì era difficile, adesso sta cambiando di nuovo un po', anche dipende un po' da come, in quale direzione si muovono i fronti e quali buchi si aprono, però siamo molto positivi nel pensare di trovare il buco.
magari anche in modo semiclandestino, ecco, diciamo.
I buchi sono buchi,
certo.
Tanto che sono clandestini o meno,
sì,
prendiamo quello che ci vogliamo.
Ecco, e tu hai detto che sei stata lì nei luoghi dove, appunto, perché hai visto i guerriglieri operare. Ecco, puoi dirci qualcosa in più rispetto a quello che potrebbe essere la strategia loro, il modo di come, quali esigenze hanno oltre a questa dell'accesso statico, quali esigenze ci sono e quali sono le modalità di conflitto sul posto?
Io spero di averti capito bene perché l'italiano non è la mia lingua. Tu vuoi sapere di più su come proseguono le lotte?
Sì, esatto.
Allora, da quello che abbiamo visto, siamo stati già la terza volta lì e ogni volta siamo andati sui fronti, anche siamo andati lì dai battaglioni, e che la battaglia, se uno giudica da qui e quando uno va lì, è completamente diverso. Cioè, da qui molto spesso noi abbiamo l'impressione che l'avanzamento è difficile, le difficoltà che ci sono quasi insuperabili. Una volta che vai lì tu te ne accorgi che la loro visione è completamente diversa, cioè nel senso che da un lato c'è la capacità militare, politica militare dal movimento curdo in lotta, cioè YPG e YPG, che è molto grande, cioè hanno un'esperienza enorme di strategie, di tattiche, e in questo coinvolgono anche i battaglioni stranieri, no? Sono sotto la loro sotto le loro ali e questi, di questa esperienza loro approfittano molto, perché è ricco il movimento, l'esperienza del movimento di liberazione curdo. Dall'altro lato loro vengono, cioè i battaglioni tipo europei, curdi, turchi compresi, sono lì e da un lato fanno parte di questa offensiva, fanno parte delle operazioni dirette, per esempio adesso ultimamente a Minbic, sono stati lì sul fronte Minbic e so anche che adesso stanno preparando di far parte delle operazioni che stanno preparando Raqqa o Mosul, di queste trattative che sono in corso. Quello che è importante sapere è che loro sono molto importanti, ma sono anche importanti perché fanno un trasporto dell'internazionalismo, un internazionalismo rivoluzionario. Loro portano lì una parte esistente, reale, di un'Europa che combatte al loro fianco, cioè loro lo fanno prendendo le armi in mano, però rappresentano tutta una parte rivoluzionaria che esiste in Europa, che appoggia, ma appoggia anche perché vuole imparare facendo parte di questa rivoluzione, e per poter tornare e avere anche degli spunti, delle insegne per il movimento qui. Per cui c'è questo internazionalismo che da un lato per la popolazione anche curda è molto importante che ci siano la solidarietà internazionale, e dall'altro lato noi approfittiamo molto dell'ospitalità che ci danno, potendo far parte di questa esperienza, che è un'esperienza anche storica.
Ovviamente non, per ragioni anagrafiche non puoi avere contezza, esperienza di quello che è avvenuto in Spagna nel 1936, però sono stati fatti spesso dei paralleli, dei paragoni tra quell'impegno del battaglione internazionalista durante la guerra civile spagnola e questo battaglione di occidentali che appoggiano la lotta nel Rojava. Può starci? Può essere reale questo paragone?
Io penso che ci sono molti punti reali, bisogna poi vedere quali sono quelli positivi, quali sono quelli negativi, però sono positivi nel senso che il movimento curdo che lotta, anche la popolazione che sta lì nel Rojava, invita a far parte di una lotta che è una lotta che secondo loro che concepisce un internazionalismo, cioè loro non fanno una lotta di liberazione per avere uno stato curdo, in questo c'è stato uno sviluppo, loro invitano per far parte alla lotta contro il reazionario e per una prospettiva che per loro è quella del modello Rojava, come loro pensano che sia un'alternativa. Però questo fatto che uno viene invitato a far parte non solo di dare lì una mano, di aiutare, tra parentesi, ma proprio di venire a fare esperienza per poter allargare questo modo di lottare, questa concezione rivoluzionaria di cambiare veramente l'esistente in una cosa diversa, questo è un momento storico, è un invito storico e bisogna partecipare, secondo me.
Va bene.
Ho risposto un po' alla tua domanda?
Sì, no? sì, perfettamente.
Noi abbiamo fatto molte interviste perché a noi ci interessava molto e stiamo per fare una raccolta anche di interviste con dei combattenti e delle combattenti internazionaliste, perché qual è la loro motivazione, perché ci vai, cosa impari, cosa pensi di poter tradurre come esperienza generale per l'Europa, e abbiamo lavorato molto su questo perché in fondo è quello che ci interessa di più.
E ne avete già fatte di queste interviste? Poi
30, sì.
Puoi riportarci qualche risposta così più emblematica magari?
Sì. Le interviste le abbiamo fatte a degli anarchici, dei comunisti, degli antifascisti, antiimperialisti, anche anti-Deutsch, e sono dei vari paesi dell'Europa, e c'è se fai un po' un riassunto, ma molto adesso superficiale. Se
esiste una costante.
C'è tutta una parte che dice sì, noi qui in Europa parliamo tanto ma non facciamo, noi non siamo veramente non sappiamo tradurre in un vero modo di gestire l'essere rivoluzionario, per cui io vado lì dove ho la possibilità di farlo e di imparare com'è da rivoluzionario che è in atto, è in lotta. Altri dicono che per esempio che loro vogliono andare lì proprio per poter fare un'esperienza, che vogliono riportare nei loro collettivi, organizzazioni eccetera eccetera qui in Europa e di tradurre o generalizzare quell'esperienza. Altri dicono che loro hanno chiuso qui perché dicono che non c'è via d'uscita, Noi siamo bloccati, la sinistra rivoluzionaria in Europa è nella difensiva, non ne usciamo, per cui io vado lì. Perciò ci sono vari motivazioni, e quello che anche è molto interessante, a parte adesso queste motivazioni, è che loro tutti unisono dicono che loro quello che imparano, la cosa più importante, è che nella lotta stessa uno trova la soluzione per andare avanti, cioè nella lotta stessa si impara che ci vuole l'unità a mettere nel centro e non quello che ci divide, ci vuole il coraggio anche di andare al limite delle contraddizioni per poter imparare nella dinamica delle lotte come ne usciamo di queste contraddizioni che esistono, perché fanno parte della realtà della società, della situazione oggettiva e anche soggettiva, e dicono, stando lì nella dinamica, nella lotta concreta, che tu impari molto sui metodi come mandare avanti il processo. E questo è molto interessante, questo me l'hanno detto quelli dei partiti turchi, che sono famosi per lottare sempre uno contro l'altro. Questo me l'hanno detto anche, non so, delle varie frange del movimento anti-Europa, che normalmente, non so, gli anarchici contro i comunisti contro gli anarchici, che dicono no, bisogna mettersi al centro, e questa è anche una cosa importante del battaglione. Quando tu vai lì, se sei anarchico o comunista o antiimperialista, è importante, però quello che hai in comune è la cosa centrale. Se tu non accetti che questa è l'unità e il centrale, non devi venire. E questa è una cosa, per esempio, che trovo importante che uno realizzi, che nella lotta tu trovi questi punti che ti mandano avanti e chiariscono le posizioni e tutto. Però è l'unità che ci dà la forza per risolvere i problemi.
Ed è vero che vale anche qui, riportato qua, questo tentativo di unificare. Un'ultima cosa brevissima, come si può fare per aiutare, per partecipare a questa raccolta che avete avviato per da mandare o da portare ai guerriglieri in Rojava?
Senti, noi stiamo cercando di organizzare adesso una traduzione dei testi in italiano e le pubblicheremo sul sito del Soccorso Rosso.
Ah, va bene. Va bene, va bene.
Allora... E c'è un sito anche sul Solidarietà Rojava. Credo che sia XYZ.
Sì, è rojava.xyz.
Esatto.
Va bene, allora...
Così ci sono, i testi ci sono nelle varie lingue e appena tradotto ci sarà anche in italiano.
Va bene, allora ribadiamo poi ancora e cercheremo di raccogliere anche noi qualche fondo da inviarvi. Grazie.
Perfetto. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Buona giornata.
Ciao.
Anche a voi, ciao.